al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Saluto alla console Mauro Di Chiara, in regia Maria Serena Tullio, Silvia Giovanrosa. Andiamo in Sardegna, dove il maltempo ha causato vittime nella zona nord orientale. Oltre 600 interventi dei vigili del fuoco. A Oristano il maltempo ha investito principalmente le località di San Nicolò d'Arcidano, Sola Russa, dove tra l'altro andremo telefonicamente tra qualche minuto, e Uras, Sassari, colpiti Olbia e Arzachena, con lo straripamento di vari corsi d'acqua sulla statale Olbia Tempio, località Montepin, un ponte crollato, alcune vetture sono rimaste sepolte nel crollo, i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita qui di 3 persone, proseguono le operazioni di soccorso. Il primo ministro Letta ha definito quanto avvenuto in Sardegna una tragedia nazionale, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 20 milioni per affrontare le prime emergenze causate da questa eccezionale ondata di pioggia che si è abbattuta sull'isola, proprio per gli interventi primari essenziali, ovvero il salvataggio delle vite umane, l'assistenza alle popolazioni sfollate e il ripristino della viabilità, dato che, ha detto Letta, c'è un blocco drammatico che rende molto più complessi gli interventi. Proprio in Sardegna abbiamo raggiunto il prefetto Franco Gabrielli, capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Ascoltiamo.
Le uniche cose certe al momento, purtroppo, sono il numero dei decessi accertati. 16 persone, 13 in provincia di Olbia, 2 in provincia di Nuoro e 1 in provincia di Oristano. In più, purtroppo, ancora abbiamo 2 persone segnalate come disperse in provincia di Nuoro. E da quello che ci hanno detto le autorità del luogo, questi 2 dispersi preludono molto probabilmente a 2 persone decedute. Per il resto, ovviamente, stiamo cercando di verificare tutte le criticità, di capire esattamente la dimensione sotto il profilo soprattutto dell'assistenza alla popolazione e quindi delle persone che abbisognano di assistenza e di attenzione. Quindi in queste ore stiamo cercando di modulare la macchina su questo primario obiettivo. E poi, come lei sa, il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato d'emergenza e quindi grazie a questa decretazione saranno assunte una serie di iniziative che poi porteranno, oltre che l'assistenza, anche i primi interventi per riportare a condizioni quanto più ordinarie questo territorio.
Un territorio già critico?
Beh, un territorio critico come lo è gran parte del territorio nazionale, ma un territorio anche che ieri ha subito un evento assolutamente eccezionale. Quando in un territorio ci sono precipitazioni che sono la metà della precipitazione annuale, lei può capire che al di là delle criticità che esistono e che sono innegabili, ma anche l'evento sicuramente ha prodotto la gravità degli effetti che purtroppo stiamo progressivamente constatando.
Sentite che si sarebbe dovuto fare di più per prevenire una tragedia simile dal punto di vista proprio infrastrutturale?
Guardi, questi esiti sono, come dire, accompagnano sempre, come dire, quella sorta di atteggiamento di chi si interroga giustamente su quello che poteva essere fatto di più. È ovvio che c'è un territorio particolare, comportamenti che non sempre sono confacenti alle situazioni che si vengono a creare, perché la maggior parte di queste persone purtroppo sono persone che sono morte in movimento e quindi in una condizione anche di esposizione a una condizione di pericolo che peraltro era stata in qualche modo preallertata.
Ancora qualche dato sul sorvolo che avete effettuato?
Guardi, purtroppo in queste situazioni non sempre i sorvoli riescono a cogliere la vastità e la profondità degli effetti dell'evento di cui stiamo parlando. Molto spesso zone allagate non incidono minimamente su vite, su vissuti e abitati, altre volte magari dall'altro non si ripercepisce immediatamente l'incidenza, però i danni che si sono verificati, le comunicazioni che ci sono state fatte in queste ore danno invece la dimensione di una cosa molto molto importante.
I sardi spesso lamentano un certo abbandono da parte del governo centrale.
Credo che in questa circostanza sia complicato sostenere questa tesi. Domani il Consiglio dei Ministri si è riunito in maniera straordinaria, ha decretato subito lo stato d'emergenza, ha stanziato le 20 milioni di euro per i primi interventi, non mi sembra, ecco,
massima solidarietà.
Non solo massima solidarietà, ma assolutamente vicinanza e attenzione.
Molta popolazione anziana, vero? Questo ha complicato.
Indubbiamente, indubbiamente. Poi, come lei sa, purtroppo ci sono anche dei bambini, quindi in queste situazioni le persone più fragili e più deboli sono quelle più esposte. Le persone colpite purtroppo vivono una condizione di sofferenza e quindi hanno bisogno di attenzione da parte di tutti, da parte del sistema, da parte degli altri concittadini. E da parte degli altri concittadini, come peraltro sto vedendo e sta avvenendo, ci deve essere la massima solidarietà e la massima vicinanza.
L'esercito, su richiesta delle prefetture competenti, ha messo in campo uomini e mezzi per concorrere alle operazioni di soccorso in Sardegna. Già dall'alba alcuni nuclei di militari e mezzi speciali per la ricerca di eventuali dispersi sono stati schierati nella zona di Olbia, circa 85 militari. In mattinata è entrato in azione anche un plotone speciale del Genio con macchine in movimento terra e mezzi speciali per l'aspirazione delle acque. L'esercito ha inoltre reso disponibili altri assetti speciali come barchini plana, normalmente in dotazione alle unità del Genio, gruppi elettrogeni, torri di illuminazione, 8 elicotteri, dei quali già 3 schierati all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Andiamo a Solarussa, in provincia di Oristano, un comune di circa 2.500 abitanti. C'è il viceparroco Don Fabio Ladu, che saluto in diretta. Ben trovato, buon pomeriggio.
A voi, salute da Solarussa.
Come è stato colpito il suo comune, come avete vissuto questa tragica esperienza, voi in prima persona?
Beh, l'abbiamo vissuto sicuramente così, colti all'improvviso, perché non si è abituati ad una tragedia simile, ecco, e quindi insomma anche i soccorsi, però grazie a Dio, sono stati veloci. La disponibilità della gente, la sensibilità delle persone è stata grandissima, quindi siamo riusciti, attraverso anche il sindaco, a far fronte anche a queste prime necessità, ecco.
Se non sbaglio, nei pressi del suo comune c'è una zona chiamata proprio Palude, vero?
Sì, è proprio la zona dove è stata colpita di più, ecco. Viene chiamata Palude perché lì anticamente passava il corso dell'acqua, e quindi sicuramente ha riportato alla luce il suo corso naturale.
Come hanno reagito gli abitanti? Sono stati solidali fra loro? Hanno mostrato generosità anche nel trarre in salvo vite in pericolo?
Sì, la Sardegna si è sempre distinta, ecco, per questa solidarietà, per questa accoglienza, e l'abbiamo toccata per mano sin dal primo istante, ecco, vedere la popolazione che attraverso camion, trattori, ruspe si sono messi a disposizione di tutte queste persone, ma soprattutto anche nel centro di prima accoglienza, nel salone parrocchiale, dove hanno portato dei vestiti, dei viveri, delle coperte, la presenza, ecco, a ricevere tante chiamate, c'è bisogno di una mano, c'è bisogno di un letto, abbiamo la casa a disposizione, ecco. È stato toccare per mano il cuore delle persone.
Adesso come si presenta il suo comune?
Allora, in questo momento insomma si stanno contando i danni. Stamattina siamo passati lì nelle case, abbiamo visto i disastri dell'acqua e quindi stavano cercando di sistemare, ma noi, per andare incontro anche a queste necessità, abbiamo allestito nel salone un pranzo, e quindi le persone che magari non hanno ancora la casa a disposizione, non hanno i viveri a disposizione, perché teniamo conto che c'era un metro d'acqua dentro le case e quindi sono stati ospitati nel salone, un gruppo di persone ha preparato il pranzo, grazie sempre alla disponibilità di tutti, ecco.
Di che cosa avete bisogno?
Ma in questo momento sicuramente c'è bisogno di tanta solidarietà, ecco, avvicinarci alle persone, un sorriso, una parola buona, un incoraggiamento, questa è la prima necessità. Poi sicuramente anche il vestiario, perché l'acqua è entrata nelle case, quindi i mobili pieni d'acqua, i capi di abbigliamento ormai inutilizzabili, almeno per un certo periodo. E quindi soprattutto vestiario.
È vero che l'uomo ha rubato troppo alla natura, che ora si riprende ciò che le è stato tolto?
Beh, sicuramente la natura fa sempre il suo corso. Se l'uomo riesce un po' a cambiare, se riesce un po' ad armonizzarsi con la natura fa sempre il suo corso. Quindi è l'uomo che si deve forse mettere in testa che, insomma, la natura fa sempre il suo corso, ecco, quindi non possiamo andare contro un fiume, contro una palude, contro un ruscello, perché volenti o nolenti capitano queste situazioni e riemerge alla luce il corso naturale.
Lei da sacerdote che parole rivolge alla sua comunità in questo momento di così grande preoccupazione?
Ma le parole sono quelle che abbiamo espresso già ieri sera, aver fiducia, non scoraggiarsi, che il Signore anche in questi momenti così di sofferenza, in questi momenti di grande dolore si rende presente. Ieri sera vedere tutta quella gente al salone, abbracciare queste persone anziane, asciugare i piedi, mettere le calze, è stato toccare il Signore presente in mezzo a noi, quindi la parola è di incoraggiamento e di aver fiducia che il Signore, nonostante tutto, non ci abbandona mai.
Grazie a Don Fabio Ladu, viceparroco a Sola Russa, in provincia di Oristano. Molti auguri, un saluto alla sua comunità.
Grazie, arrivederci.
In Sardegna pare siano ben 306 i comuni che hanno porzioni del proprio territorio ad elevato rischio idrogeologico per frane ed alluvioni, quindi un territorio pari a più dell'80% del totale, quanto rileva la Coldiretti in riferimento ai drammatici effetti della violenta ondata di maltempo che ha travolto la Sardegna. Alessandro Guarasci ha intervistato Antonello Frau, vicepresidente del Consiglio dei Geologi dell'isola. Ascoltiamo.
Siamo di fronte, guardi, ad un evento eccezionale che ha messo in crisi tutti i sistemi, diciamo, di pianificazione, i modelli sinora utilizzati. Quindi diciamo che la riflessione deve essere fatta in tal senso. Ci troviamo sicuramente davanti a un evento di particolare entità. È vero che ogni tanto ci capita di vedere questi eventi qui, di trovarci di fronte a situazioni che si presentano sempre con tempi di ritorno più brevi, però ecco, la riflessione da fare è sicuramente questa: se i sistemi di pianificazione e di gestione del territorio hanno ancora, diciamo, una certa efficacia. Bisogna ragionare su queste cose.
Ma secondo lei in Sardegna ce l'hanno oppure no?
In Sardegna sicuramente, se andiamo a vedere questi eventi eccezionali, no, non ci sono, però stiamo parlando sempre di situazioni eccezionali. È chiaro che abbiamo però dei sistemi di pianificazione all'avanguardia, quale il piano di assetto idrogeologico, il piano stralcio, fasce pluviali, che sicuramente la loro efficacia l'hanno, però non certamente davanti a questi fenomeni eccezionali. Su questi fenomeni bisognerà fare dei ragionamenti evidentemente diversi, tutto qua.
Secondo lei c'è stato anche un problema di mancata ricezione dell'allerta in Sardegna? Perché l'impressione è, appunto, ci sia stato un numero anche di morti così elevato perché forse non tutti sapevano di quello che sarebbe potuto avvenire. Lei ha questa percezione?
No, questa percezione non posso averla, perché più che altro perché comunque non siamo noi all'interno di questo sistema di allerta. Noi sappiamo e siamo a conoscenza magari di quelli che sono i meccanismi che vengono utilizzati dalla protezione civile, che da quel che sappiamo sono sempre stati efficienti, quindi ecco, questa percezione non posso averla assolutamente.
Ma secondo lei in Sardegna però c'è una particolare, diciamo, attenzione verso la cura del territorio, oppure come in altre regioni del sud il territorio in qualche modo è stato devastato e questo comporta poi problemi che sappiamo?
Ma sicuramente ci vuole, diciamo, bisognerebbe concentrarsi sempre più su quelli che sono gli interventi compatibili, quindi gestire accuratamente il territorio, è questa che dobbiamo porci come domanda, la gestione del territorio. Quindi se tutto ciò che oggi abbiamo in termini di infrastrutture è ciò che andiamo a realizzare, ecco come interagirà sul nostro territorio. Più che altro è importante questo fatto qui. L'evento eccezionale ha messo in crisi tutti i modelli di pianificazione e i modelli di gestione che al momento abbiamo utilizzato in Sardegna, sino ad ora, capito? E quindi si tratta di un evento che ha causato quel che ha causato per questo motivo.
Ed era Antonello Frau, vicepresidente del Consiglio dei Geologi della Sardegna, nell'intervista di Alessandro Guarasci. Torniamo in diretta a Torpè, in provincia di Nuoro. C'è il sindaco Antonella Dalu, che saluto e ringrazio. Benvenuta, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
La sua è una delle zone più colpite, vero?
Sì. Abbiamo avuto una situazione disastrosa soprattutto nelle ore notturne, adesso è stato fatto rientrare l'allerta perché comunque ci hanno detto che nonostante le precipitazioni che aspettiamo per il primo pomeriggio, insomma la diga dovrebbe essere in sicurezza e quindi abbiamo fatto rientrare lo stato di allerta. Abbiamo avuto insomma l'allerta, avevamo già dalla domenica sera avevamo l'allerta che comunque insomma non faceva presagire certo portate di questo tipo. Sin dalle 18 ci siamo insomma attivati immediatamente per far evacuare le zone che stanno alla sinistra, gli abitati alla sinistra del fiume, perché aveva ceduto l'argine del fiume stesso, però diciamo che di lì...
Il rio Posada, vero?
Sì, esatto. Però nel giro veramente di un'ora, alle 19, le persone erano già sui tetti, quindi insomma da lì in poi abbiamo fatto evacuare anche la parte destra dell'abitato e tutta la parte bassa.
E adesso come si presenta il territorio?
È un mare, non si vede più nulla, abbiamo acqua ovunque ancora, le case sono... Ovviamente stiamo iniziando adesso perché comunque abbiamo dovuto affrontare tutto la notte, il primo mattino senza corrente elettrica e quindi anche quello è stato un grosso problema. E quindi adesso stiamo iniziando a ripulire le case.
Avete avuto vittime?
Sì, purtroppo abbiamo avuto un decesso, una persona anziana con problemi di deambulazione che non è riuscita a salvarsi. Viveva insomma in quelle case le cui persone si sono rifugiate sui tetti, che quindi sono state completamente sommerse, e ovviamente lei, viste le condizioni fisiche, non è riuscita a trarsi in salvo.
Anche a lei rivolgo la domanda circa il fatto che, ecco, la natura pare che si stia in qualche misura ribellando a ciò che l'uomo le ha sottratto. È di questo avviso, sindaco?
Parzialmente sono senz'altro d'accordo, anche se in questo caso purtroppo anche quello che comunque è stato costruito laddove assolutamente è possibile è stato invaso dalle acque, quindi veramente si parla di una portata millenaria che comunque non è dovuto solo alle costruzioni, che comunque senz'altro hanno inciso.
Perché ci sono casi di abusivismo edilizio numerosi?
Diciamo che comunque il fiume, come diceva lei, chiede sempre il suo spazio, ecco, quindi è difficile. Non mi sembra questo il momento, insomma, di parlare di, visto che c'è stata anche una vittima, però purtroppo anche quello bisogna considerarlo.
Sarete pronti, chiaramente, dopo la fase di tamponamento dell'emergenza, a rivedere un piano di prevenzione di tragedie simili, visto che la zona è comunque a rischio idrogeologico, pare?
Sì, noi avevamo già previsto un piano e che il piano era previsto per portate sicuramente non come questa, che mi dicono che è una su mille, quindi mi hanno detto che è stata una portata millenaria che nessuno, insomma, a memoria d'uomo riesce veramente a ricordare e quindi rivedremo sicuramente il piano, abbiamo già fatto qualche incontro.
Anche cosa prevede questo piano?
Stiamo intanto rinsaldando e rivedendo quella che è la diga che doveva trattenere le acque. e quindi rivedere un po' che cosa si può fare da quel punto di vista e soprattutto finire quelle che è la costruzione degli argini, perché se gli argini del fiume fossero stati ultimati avrebbero retto e quindi almeno la parte destra non avrebbe avuto i problemi che invece abbiamo dovuto affrontare.
La diga dal punto di vista della sua stabilità, costruzione, non desta preoccupazione?
La diga è ancora in costruzione. E purtroppo c'è stato qualche problema, i lavori sono fermi, anche se comunque non è dipeso dalla mancata ultimazione di questi lavori.
Perché ecco, sono fermi i lavori?
Perché c'è stato un contenzioso fra la ditta e il consorzio che si sta occupando, che aveva in appalto i lavori, il consorzio di bonifica.
Le prossime mosse da parte del sindaco e dei sindaci dei comuni limitrofi, solidarietà tra di voi, ecco come
senz'altro,
ha reagito la popolazione.
Siamo tutti in collegamento con i sindaci dei comuni limitrofi, assolutamente, pensiamo di fare un unico piano di intervento. La cittadinanza, ovviamente la solidarietà non è mancata, anche perché gli sfollati hanno trovato ricovero soprattutto nelle case di parenti e amici. Quelli che abbiamo dovuto accudire nei centri di ricovero sono stati veramente pochissimi, perché quasi tutti insomma hanno offerto un tetto a chi l'aveva perso.
La ringrazio molto, Antonella Dalu, sindaco di Torpè in provincia di Nuoro, una delle zone più colpite. Molti auguri e in bocca al lupo.
Grazie
per questa ripresa.
Grazie, crepi il lupo, grazie a voi.
E intanto solidarietà mostrata verso la Sardegna da varie regioni italiane pronte a intervenire in aiuto dell'isola devastata dal maltempo. Diversi governatori hanno già espresso non solo vicinanza per le vittime, ma anche la propria disponibilità a iniziative di supporto. Torneremo a parlare di clima, di questi eventi meteorologici estremi che nel mondo pare stiano causando danni sempre più gravi. Secondo le ultime stime, quest'anno il costo degli interventi toccherà i 200 miliardi di dollari, a riferirlo è un rapporto della Banca Mondiale. Solidarietà del Parlamento Europeo alla Sardegna e alle vittime del maltempo in queste ore difficili, l'ha espressa via Twitter il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz. Schulz ha rivolto anche un sentito ringraziamento al lavoro dei soccorritori. Davanti al disastro che ha colpito l'isola si sta mettendo in moto anche la macchina degli aiuti europei. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani ha parlato questa mattina con il governatore della regione Ugo Cappellacci per attivare al più presto possibile l'intervento del Fondo di solidarietà europeo per le catastrofi naturali, uno strumento già utilizzato per i terremoti in Emilia-Romagna e in Abruzzo, nonché per le alluvioni in Liguria. E parliamo ancora di clima alla luce di questo tragico episodio che ha colpito la Sardegna, ma anche alla luce dei lavori che sono ancora in corso a Varsavia nell'ambito del summit sul clima. Torniamo a collegarci in diretta con Federico Brocchieri, che è coordinatore della sezione giovani dell'Italian Climate Network, una onlus italiana che si occupa proprio di cambiamenti climatici. Di nuovo ben trovato Federico, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, è vero che non si può mai collegare in modo così stretto un singolo evento atmosferico come appunto quello che ha colpito nelle ore scorse la Sardegna a quelli che sono invece cambiamenti climatici più generali che interessano il nostro pianeta, ma un nesso in qualche modo si può riscontrare? Ci sono diverse scuole di pensiero in proposito, in che termini se ne sta parlando a Varsavia?
Ma diciamo quello che si può dire, come giustamente anticipato, è che è vero, non si può mai collegare un singolo evento atmosferico in particolare al cambiamento climatico. Quello che si può collegare al cambiamento climatico è il fatto che questi eventi atmosferici siano sempre più numerosi e che siano sempre più intensi. Noi sappiamo che purtroppo questi eventi saranno sempre più frequenti. E il problema grave è che se ne parla quasi sempre dopo che si sono verificati, è una cosa che bisognerebbe invece cercare di prevenire mettendo in pratica delle strategie adeguate.
Come per esempio un piano nazionale di adattamento cosiddetto, vero?
Sì, esatto. Poche settimane fa il ministro dell'Ambiente Orlando ha presentato una prima bozza di strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ed ha avviato la consultazione pubblica, una consultazione che si chiuderà alla fine di quest'anno, il 31 dicembre. Questa strategia italiana speriamo possa finalmente porre rimedio a quella che noi riteniamo essere una situazione veramente critica, perché l'Italia ha veramente un disperato bisogno di una strategia nazionale di adattamento per mettere in sicurezza il territorio. Non è possibile continuare a spendere milioni di euro per riparare i danni causati da questi eventi quando bisognerebbe essere un po' più lungimiranti e utilizzare questi fondi prima per mettere in sicurezza il territorio.
Quindi la messa in sicurezza come priorità soprattutto per l'Italia, che vive dal punto di vista proprio della sua conformazione geologica e geografica, visto che è circondata da mari, una situazione particolare. Ma torniamo al summit e facciamo un po' il punto dei lavori.
Sì, collegandoci a questo tema che è quello dell'adattamento, la strategia italiana si inserisce nell'ambito della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che è stata adottata dall'Unione Europea lo scorso aprile, per cui tutti i paesi europei stanno cercando di provvedere in questa direzione. Qui a Varsavia l'adattamento è sicuramente uno dei temi che vengono discussi nel corso dei tavoli. E, ci sono, questa strategia a livello europeo è volta prevalentemente a gestire situazioni particolari come possono essere quelle di confine che non possono essere divise da un punto di vista politico, quindi da questo punto di vista questa strategia dovrebbe cercare di risolvere questa situazione. Qui a Varsavia, oltre a questa strategia europea, è stata accolta favorevolmente proprio in un testo che è stato presentato ieri, che è una bozza dell'agenda delle negoziazioni della Durban Platform,
che cos'è?
È quella di deve raggiungere il nuovo accordo globale entro il 2015.
E cosa prevede questa prima bozza? In che cosa consiste?
Questa prima bozza sostanzialmente presenta tutti i punti che dovranno poi essere votati e discussi nel corso dei prossimi giorni e sono i punti principali che si vuole cercare di fare in modo che siano parte di questo nuovo accordo globale che, ricordo, dovrà sostituire il protocollo di Kyoto a partire dal 2020, ma che dovrà essere raggiunto nel corso della COP21 che si terrà a Parigi nel 2015. Quindi è stata accolta, come dicevo, favorevolmente la presentazione di piani nazionali di adattamento anche da parte di tutti i paesi cosiddetti least developed countries, che sono i paesi meno sviluppati, quelli più vulnerabili anche se vogliamo a questo tipo di fenomeni. E altri punti in agenda anche al di fuori dell'adattamento sono sicuramente quello dell'innalzamento dei livelli di ambizione per quanto riguarda i tagli alle emissioni di CO2 per i livelli pre-2020, quindi rimanendo ancora all'interno del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto che è in vigore tuttora, e poi appunto passi avanti verso il raggiungimento di questo nuovo accordo che, a differenza di quello di Kyoto, dovrà essere più ambizioso, dovrà essere basato su nuovi principi, su una nuova concezione dell'equità e soprattutto dovrà coinvolgere questa volta tutti i paesi, perché come sapete il protocollo di Kyoto non ha mai incluso paesi come gli Stati Uniti, ad esempio.
Allora, prime reazioni a questa prima bozza, Federico?
Ma dal punto di vista della società civile, le voci che circolano nei corridoi della conferenza è che non sono molto positive, nel senso i temi in agenda ci sono, quindi non si tratta di mancanza di temi in agenda. La paura, il timore è che restino come semplici raccomandazioni, come raccomandazioni ai vari paesi e non si tramutino poi in azioni concrete. Quindi si gioca tutto qui: se quanto è stato presentato, quanto si sta discutendo diventerà poi effettivo, se sono solo parole o si tramuteranno in fatti. Bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più completo. Ricordo la conferenza terminerà il 22 o più probabilmente il 23 novembre, perché solitamente ha sempre un giorno di ritardo. Quindi vedremo, speriamo bene.
Tanti vortici di questa forza sono un'anomalia per la stagione in riferimento alla situazione in America, negli Stati Uniti, ma anche in riferimento a tragedie come quella, per esempio, delle Filippine, hanno suscitato un po' di riflessioni al meteorologo Luca Mercalli, che oggi sulla stampa però avverte: è ancora presto per dare la colpa al riscaldamento globale. Ti rigirerei questa posizione chiedendoti se e quanto sei d'accordo.
Ma diciamo, questa è una considerazione che credo si leghi a quanto abbiamo detto in apertura, ovvero al fatto che bisogna sempre fare molta attenzione prima di collegare un evento particolare al cambiamento climatico, perché si rischia di scadere nel qualunquismo, insomma, diciamo. Quello che si può dire è che i cambiamenti climatici si possono valutare in base a delle tendenze, in base ad una serie di eventi dello stesso tipo. Sicuramente il fatto che ci siano sempre nuovi record ogni anno che battano i precedenti in termini di numero di vittime, di intensità degli uragani, dei tifoni, ricordavamo l'altro giorno, nel corso dell'altro collegamento, che anche lo scorso anno le Filippine erano state colpite da un tifone molto forte che aveva causato circa 500 vittime. Quest'anno, come sapete, siamo andati oltre le 10.000 e anche allora sembrava una cosa eccezionale, eppure quest'anno siamo già andati oltre. Quindi il concetto, personalmente credo sia che bisogna sì fare attenzione, ma nel momento in cui abbiamo una serie di dati così significativa che ci indicano questa tendenza al riscaldamento causato dai cambiamenti climatici, i dubbi credo che alla fine siano pochi.
Cioè qualcosa sta realmente cambiando nel clima del pianeta.
Su questo non ci sono dubbi, e nell'ultimo rapporto dell'IPCC, il cui primo blocco è stato pubblicato questo settembre, gli scienziati hanno ulteriormente rafforzato le proprie convinzioni che i cambiamenti climatici esistano e siano causati dall'uomo. Esiste ormai un livello di certezza medio che supera il 97%. Per fare un esempio, lo stesso livello di probabilità molto simile a quello con cui si attribuisce con cui si attribuiscono effetti dannosi talora mortali al fumo, per cui il livello di certezza degli scienziati esperti di clima è ormai altissimo, prossimo al 100%.
E allora la strada per cercare di raddrizzare ciò che può essere appunto rimesso sulla buona strada, qual è?
La strada è quella di cercare di rendere operative ed effettive tutte le decisioni che si stanno discutendo nel corso di questo summit. La scienza, e quest'ultimo rapporto l'ha confermato, ci sta dicendo che abbiamo pochi anni, probabilmente un decennio o poco più, per mettere in atto, per cominciare ad intraprendere azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra. Se non lo facciamo, il sistema climatico, essendo molto complesso e non lineare, sarà difficilmente recuperabile negli anni seguenti. Quindi dobbiamo assolutamente lavorare per questo nuovo accordo, che dovrà essere finalmente concreto. Ma non possiamo dimenticarci che, entrando in vigore nel 2020, tutto ciò che viene prima, sono 7 anni, non può essere trascurato. Quindi il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, che è in vigore da qui al 2020 appunto, deve essere migliorato, devono essere incrementate le misure da parte dei singoli paesi per cercare di colmare questo gap che si è venuto a creare tra quanto dobbiamo fare e quanto stiamo facendo. Importanti saranno anche le prossime tappe prima di Parigi. Ci sarà il prossimo anno la prossima conferenza, la COP20, si terrà a Lima in Perù, e ancor prima un summit particolare che è stato indetto da Ban Ki-moon, dal segretario generale delle Nazioni Unite in persona, per cercare di accelerare le discussioni tra i capi di Stato e i ministri per arrivare a un qualcosa di concreto.
Ti ringrazio moltissimo per questo approfondimento, Federico Brocchieri, da Varsavia, coordinatore della sezione giovani dell'Italian Climate Network, questa onlus che si occupa di cambiamenti climatici. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, a presto.
E nel corso della conferenza stampa che il capo della Protezione Civile, il prefetto Franco Gabrielli, sta tenendo ad Olbia, è venuto fuori anche la preoccupazione che anche la Calabria sia a rischio alluvioni, un rischio, ha detto Gabrielli, altissimo, e infatti l'allarme c'è anche in Calabria, dove è esondato un fiume nel Crotonese, è stata allagata la statale, sono isolati alcuni comuni in provincia di Catanzaro, una chiesa in un quartiere della città di Catanzaro è stata completamente allagata, tutti gli oggetti sacri e gli arredi sono stati danneggiati dall'acqua, la ferrovia ionica è interrotta nella regione. Gli approfondimenti nel corso dei notiziari, io vi lascio al notiziario appunto delle 14 da Antonella Palermo, continuate a seguirci, il nostro sito www.radiovaticana.va/105.